Di nuovo con voi, ultimissima parte di Maracanà con Stefano Impallomeni.
Ciao Marco, ciao a tutti, di nuovo, buon pomeriggio. Stefano.
Andiamo un po' a sponda, abbiamo sentito un po' nell'Inter le ultime di Cardia, adesso andiamo un po' a sponda Milan con Seisao che si appresta a giocare la sua seconda partita, Stefano.
Sì.
E tra l'altro è una finale e quindi curiosità, poi due che insieme hanno giocato, insomma hanno vinto qualcosa di molto importante, no? Hanno lasciato una storia importante calcisticamente con Seisao e Inzaghi,
sì,
insieme alla Lazio, poi Inzaghi ha proseguito come allenatore, quindi c'è anche questa storia, no?
Beh, poi c'è la storia anche, voglio dire, che ha giocato nell'Inter con Seisao.
Come no, nell'Inter, ha giocato nell'Inter, quindi anche grande ex. Allora, c'è Antonello Gioia, vediamo un po' dove sta Stefano. Ah, dove sei? In albergo, ti sei rinchiuso.
Ciao.
Dentro.
Capito? Bella Gioia!
Oh, grande Antonello, dove sei?
Sono in albergo, sono nella mia camera d'albergo.
Sì, si è visto.
Ma lontano dallo stadio?
No, una mezz'oretta, perché tra poco si parte appunto per andare allo stadio, quindi stavo preparando, insomma.
Ma una mezz'oretta a piedi o in macchina?
No, una mezz'oretta. No, qui a piedi non si va, il marciapiedi non esiste.
Ah, non esiste?
Non esistono, davvero?
A piedi non si può. Eh sì, perché un pieno di benzina costa 28 euro, la benzina costa tipo 38 centesimi al litro, una roba...
Come?
Noi non vediamo da non so quanto tempo in Italia.
Quanto
quindi
costa? Scusa,
mi hai detto 28,
euro
un pieno. Litro. No, hai detto un litro. Prima hai detto 28 euro un litro, 28 euro un pieno.
No. 28 euro la benzina, se non sbaglio, avevo visto proprio l'altro giorno.
Quindi...
costa in Italia sta 1,9 per dire,
sì.
Qua sta 0,3.
Ah, un 0, pieno 30. Quindi.
Un pieno 28 euro, un pieno 28.
Un pieno 28 euro,
porca miseria.
Sì, un pieno 28. Sì.
Andiamo tutti a Riyadh.
Ma perché qua costa così tanto?
Ma che ne so, adesso Gioia.
Apriremo una problematica qui, vabbè.
Infatti non sono in giro perché c'ho un po' di serbatoi.
Ma hai mangiato, Gioia? Hai mangiato?
Sì.
Che hai mangiato?
Sì,
mangia il pollo con le mani.
Mangia pure lui il pollo con le mani, insomma.
Che hai mangiato, Antonello? Sono curioso. Cucina internazionale o qualcosa?
Di... No, oggi ho mangiato verso le 16 saudite, cioè ormai 2 ore e mezzo fa, perché qui sono le 18:40.
Sì, è vero, 18:40.
Ho mangiato un'insalata di pollo, a proposito di pollo con le mani. Quindi,
buono, era buono?
Buono.
E adesso sono diventato il Master Chef.
Capito. Vabbè, buono comunque come piatto che hai mangiato, insomma.
C'è ancora fame, sì, però secondo me
abbiamo fatto l'intervista a Pioli e quindi ci siamo
vabbè, sei affamato come con Seisao, Antonello, dai, dici un po'.
Sì, lui è affamato, no, lui è affamato, io non ho fame in questo momento, lui sicuramente fame ne ha. Condividiamo entrambi un po' di influenza, credo, lui un po' peggiore rispetto alla mia. Perché ha la febbre alta anche oggi, però anche oggi ovviamente sarà in panchina. E come dicevate voi poco fa, la seconda partita è già una finale, è già un derby, c'è già un trofeo in palio. Quindi a me viene sempre difficile da dire, no? Milan ha poco da perdere, perché se facciamo i logici sarebbe così, perché l'Inter è strafavorita, perché il Milan ha un allenatore, insomma, no? Però poi è una finale, ti stai giocando un trofeo e hai tanto da perdere, perché se perdi ci rimani male, perché se perdi hai perso un trofeo, l'ha vinto la tua rivale in faccia a te, quindi sono tante le cose. Il Milan, insomma, ci arriva con la fame del suo allenatore.
Senti, mi dici qualcosa anche dell'intervista realizzata a Pioli?
Sì, è stata, devo dire, piacevole. Parlo a titolo personale innanzitutto, con Mister avevamo un bel rapporto, ha fatto 5 anni al Milan, quindi con noi ha passato tanto tempo. Rivederlo è stato sicuramente piacevole, poi lui lo potete vedere nei video che abbiamo pubblicato sui vari social del nostro network, e si è tanto emozionato. È vero che sta bene qui, in Arabia Saudita, ha detto di trovarsi bene, ha detto che insomma il suo stipendio è anche superiore a quello che si legge in giro, no? Si legge 10 milioni di euro, ma è anche superiore a quella cifra lì.
Ah,
quindi sicuramente lo ha raggiunto anche la moglie da ormai qualche mese qui, insomma, allena Cristiano Ronaldo, che insomma,
quindi quanto guadagna?
Siamo a più di 13 netti, insomma, sta bene qua, però poi cioè, quello che gli ha dato l'Italia va bene in generale, però credo l'ambiente Milan, perché qui tutti parlano di calcio, l'abbiamo vissuto anche noi, ci hanno fermato parecchie volte per strada a chiederci il Milan è la squadra sicuramente più tifata qui, perché quasi tutti tifano Milan, però il calcio non è vissuto come in Italia, che si va allo stadio, che no, è molto appassionante e appassionato. Qui è un calcio che si vede in famiglia, in TV e basta. E quindi secondo me quello manca tanto a Pioli, perché la sua epoca vissuta, soprattutto nelle gare in casa a San Siro, l'ha detto, è un qualcosa che non si è mai più ripetuto nel mondo Milan, e non credo che nella sua carriera, io glielo auguro, però insomma in Arabia non potrà mai trovare questo affetto che aveva trovato in Italia.
Io ho letto anche che ci sono, ha detto, ho incrociato quando va in giro nei centri commerciali, raccontava un po' la vita, no? E che incrocia anche parecchi tifosi del Milan.
Sì, qui i tifosi del Milan sono tantissimi. Siamo andati quando è stato? 2 giorni fa a fare una passeggiata a Boulevard World, che è un parco a tema qui che c'è a Riyadh, una delle poche attrazioni di Riyadh, nel quale sono ricostruite tante città del mondo e c'è una bella parte dedicata all'Italia. Insomma, ho fatto una diretta Instagram con un paio di colleghi per intervistarli mentre passeggiavamo lì, e in tantissimi ci hanno fermato intervenendo in diretta, così da nulla, tutti ovviamente arabi, sauditi, insomma, così a dirci forza Milan, forza Milan, forza Milan, forza Milan. Tantissimi milanisti, insomma, il Medio Oriente sappiamo che è una roccaforte del milanismo, e credo che anche stasera, almeno da quello che possiamo sapere, saranno in maggioranza allo stare i tifosi del Milan rispetto a quelli dell'Inter. Poi non scenderanno loro in campo, è evidente, però trovo una buona base di tifo.
Un'altra cosa che ci puoi dire di Pioli che ti ha colpito nell'intervista?
Allora, io gli ho fatto una domanda, la prima mia domanda non è stata sul Milan ma è stata sulla Fiorentina su il paragone, è brutto dire paragone, però insomma sono storie che si possono quantomeno avvicinare, quella di Astori e quella di Bove. I suoi occhi veramente si sono arrossati di emozione, no, nel ricordare ciò che era stato per lui Davide Astori, e anche la felicità per quello che è successo a lieto fine a Edoardo Bove. Quindi certo, ho ritrovato, se posso trasmettere questo, un allenatore molto empatico, e lo collego al campo, che in questo ha fatto la differenza anche al Milan, perché giocatori come Teo e Leao perché non si sono trovati così bene con Fonseca? Perché Fonseca era poco empatico con loro. Sì. Pioli aveva capito come trattarli, come educarli tra virgolette, e questo ha soltanto fatto il bene del club.
Guarda, ho letto un passaggio che mi ha colpito, Stefano, e qui secondo me ti fa capire molto anche la mentalità di un allenatore, no? Quando lui dice, parlava di Teo Hernandez, ha detto: io se dovevo dare il bastone, carote e bastone, lo davo in privato, mai in pubblico. Certo. Cioè, questa poi è una scelta degli allenatori, che in pubblico fanno magari apparire una cosa, che tutto vabbè, poi in privato, se ti devo dire, oh, che cacchio stai a fare.
Funziona così, secondo me deve funzionare.
Dovrebbe funzionare così. Dovrebbe. Io sono di questo avviso anche io. Poi, perché dopo si creano i rapporti ed è difficile.
Ci
poi
sono delle,
no?
Delle regole sacre, insomma, voglio dire, no? Sul comportamento, su come ti devi relazionare, anche soprattutto con il leader, con uno dei leader della squadra. No?
Sì. Sì, giocatori importanti,
la vecchia ricetta della nonna, insomma,
certo.
Calcio va avanti, progredisce per fortuna, però poi ci sono rapporti che devi saper gestire, e devo dire che Fonseca, gli strappi Antonello con Teo Hernandez, con Leao, con Tomori, con Calabria,
ha avuto in 200 giorni ha avuto troppi problemi. E probabilmente semplicemente perché, guarda, ma noi lo dicevamo sin da quest'estate, ma lo dicevano in tanti, non era lui l'allenatore giusto per risolvere. E la dirigenza se ne è accorta tardi, secondo me poteva accorgersene anche prima, nel senso di, una volta preso Fonseca, che già era un errore, se ne poteva accorgere prima. Però poi il calcio, no, dà la possibilità di rifarsi, perché abbiamo parlato malissimo del Milan in questi primi mesi di stagione, a parte per quanto riguarda la Champions, cui comunque la squadra ha fatto bene, e adesso si ritrova a quello che è lo spartiacque, no, proprio temporale della stagione, a poter vincere un trofeo battendo l'Inter, e quindi i discorsi, non i giudizi, però i discorsi possono assumere un sapore diverso anche solo grazie a una partita. Questo è anche questo il calcio.
E anche questo, Antonello, invece per quanto concerne le scelte di questa sera, è tutto confermato quello che leggiamo?
Sì, tutto confermato, insomma gli uomini non abbiamo avuto dubbi nemmeno per un secondo, nel senso saranno gli stessi di giovedì, tranne Musa per Bennacer. Abbiamo avuto sempre un modulo, ma io come gli altri colleghi, un dubbio sul modulo, no? Se... con Seisao avrebbe riproposto il 4-3-3 o avrebbe cambiato per passare al 4-3-1, al 4-4-2, al 4-4-1. Diciamo che non abbiamo risolto in toto i nostri dubbi, semplicemente i giocatori sono quelli e se vuoi te li dico.
Vai.
Poi il modulo vedremo stasera.
Vai.
Mignano in porta, in difesa Royal, Ciao, Tomori e Teo Hernandez, a centrocampo Fofana, Reinders e Musa, davanti gli attaccanti saranno Pulisic, Morata e Jimenez. Secondo me si sistemeranno come un 4-4-1-1, 4-2-3-1, cambia poco, però insomma chi giocherà sarà questo. Importante poi aggiungere che Leao sarà disponibile per una ventina di minuti ed è in panchina.
Stefano, che dici?
Ha detto benissimo Antonello, cioè possiamo immaginare un Milan 4-4-1-1, il sistema, il modulo può cambiare 4-2-3-1, però non cambia la sostanza, la scelta degli uomini, Marco, cioè Musa e aiutatemi l'altro, qual è?
Reinders?
No,
Jimenez.
Cioè sono giocatori che hanno una gamba, che sono bravi anche nella fase difensiva, che garantiscono, possono garantire anche una spinta, ma sono giocatori che possono garantire un equilibrio in fase di non possesso. Al Milan manca questo. E la prima cosa che farà con Seisao sarà quella di trovare un equilibrio vero, non fittizio, non temporaneo, come è stato nel caso di Fonseca, sai, quelle partite con l'Inter, Bernabeu, poi un paio di partite in cui Antonello forse sembrava aver trovato la quadra con Musa, poi sì, si è fatto male, non ce l'ha avuto, però secondo me anche l'ingresso di Jimenez, che secondo me è un bel giocatore, io l'ho sottovalutato, e chiedo anche scusa, perché le partite poi bisogna vederle, insomma secondo me è una bella sorpresa questo giocatore, questo è forte, è un bel giocatore.
Aggiungi Antonello?
Sì, no, su Jimenez lui è bravo, è un 2005, l'anno scorso proprio era stato lanciato da Pioli per l'emergenza infortuni che c'era stata, sempre più o meno a questo punto della stagione. E poi io avevo chiesto a Ibrahimovic in estate chi sarebbe stato il vice Teo e lui mi ha risposto Jimenez, solo che Jimenez era l'unico tra i terzini che non aveva mai fatto un minuto fino a fine dicembre, certo. Quindi insomma tra le tante contraddizioni del Milan e del Milan di Fonseca c'era anche questo ragazzo del 2005 che poi è andato in campo ed è stato il migliore in campo col Verona, è stato il migliore in campo col Genoa e ha fatto secondo me una discreta partita anche l'altro giorno, sapendo che la notte prima non aveva dormito perché aveva la febbre a 38,5, quindi comunque uno che si rende disponibile, che poi va bene e per il Milan se va a giocare con la Juve in Arabia Saudita la Supercoppa lo puoi fare, però è certamente una cosa da sottolineare.
Assolutamente. Vediamo che tipo, io sono curioso di vedere che tipo di atteggiamento tattico userà il Milan stasera, come si metterà in campo, che tipo di partita andrà a interpretare, ecco.
No, non farà una partita alle due.
Mi aspetto una squadra molto, mi aspetto anche un po' blocco basso stasera.
Sì. Però perché poi alla fine riparte.
Ma ce l'hai i giocatori per fare questo, proprio per ripartire eventualmente. Quindi
vediamo. Sarà un altro Milan da qui fino alla fine del campionato.
Va bene Antonello, per il momento noi ti ringraziamo, ti lasciamo, Antonello. Tra poco tu parti e quindi ci risentiamo. Buona partita, buona finale.
Sì,
va bene?
Grazie a tutti e vi saluto da Riyadh.
Ciao Antonello Gioia, grazie Antonello. Allora, c'è una domanda di Filippo che mi gira e mi dice: Marco, quel Nante di Conceição aveva Emiliano Sala davanti, giusto una curiosità? Sì, c'era anche lui. Quel Nante lì, purtroppo Emiliano Sala, che brutta fine, che brutta situazione, mamma mia. Bene, siamo arrivati quasi al termine di questo appuntamento odierno. Stavo dando appunto un'occhiata, sì, caro Stefano, insomma Morata dovrebbe giocare secondo molti come unica punta, quindi staremo un po' a vedere. Ha detto anche Pioli che mi piacerebbe allenare la nazionale, capito? C'è questo sogno di allenare la nazionale in prospettiva.
Brava persona, un allenatore di valore, adesso voglio dire, se non a prendere i soldi,
ha fatto bene,
ha fatto benissimo, e poi adesso poi tornerà ed è ancora giovane, ha voglia. Secondo me tornare in pista in Serie A da qualche parte,
tu dici?
Qualche piazza importante. Sì, perché voglio dire, Pioli è la, nonostante voglio dire, ha 57 anni, non è giovanissimo, ma nemmeno vecchio, quindi è nel pieno della maturità, è un po' quella vecchia guardia, però sempre sul pezzo, innovatore, segue tutto, quindi se lo prendi secondo me non sbagli mai. No, non è questo tipo di...
Sì, sì, oddio.
Non è, che, so. È un allenatore che dici, però è bravo.
No, no, bravo. Guarda, una cosa che mi ricordo
Milano,
molto...
Milano, Milano ha fatto
che
molto
sapeva
bene.
Fare molto bene lui dal punto di vista motivazionale. La Lazio ha fatto bene. Riusciva sempre a trovare una
pure,
chiave
Firenze
importante.
Pure.
Della Lazio mi ricordo quando arrivò Biglia, sì, lui aveva Biglia, aveva De Frey, Lazio giocava veramente un gran bel calcio, quella dei Pioli. Veramente bene a pallone, 4-3-3, sì, sì.
Terzo.
E fece un gran bel campionato. Sì. Domanda, Conte Guaraschelli lo sta facendo preparare come fece con Perisic?
Conte
sta facendo preparare Guaraschelli come fece con Perisic?
Non lo so, però lì c'è un problema anche caratteriale. Questo ragazzo deve capire anche che quando viene sostituito, nessuno ce l'ha con lui, insomma, alla fine. Io adoro Kvaratskhelia, però insomma devi capire che a volte per l'equilibrio, anche per le situazioni di gioco che si sviluppano, per la possibilità anche che ha l'allenatore di giocarsi altre carte per cambiare il risultato, e qualche volta ci deve essere anche un cambio. Lui non cioè, facci caso Marco, lui non accetta i cambi, proprio caratterialmente li soffre da morire. Tu facci caso quando esce dal campo, qualsiasi calciatore per carità, però lui come dire, no, cioè, tocca sempre a me, tocca sempre a te.
Sì, sì, ma lui ce l'ha un po'.
Ce l'ha un po' sta cosa.
Ce l'ha un po'.
Deve superare, però voglio dire, poi alla fine piano piano.
Allora, poi vabbè, c'è un ascoltatore, penso che sia quello che aveva mandato il messaggio vocale, che dice che dovresti spiegare a me che gli allenatori incidono al massimo per un 20%. Io non so dovresti fare una percentuale a me, tu dovresti spiegare a me. Io non so fare una percentuale su questa cosa, però
spiegare, non ho capito.
No, tu dovresti spiegare a me che l'allenatore conta al massimo il 20, dal massimo il 20%.
Ma dipende dalle situazioni.
Io non so fare una percentuale, ti devo dire la verità, però per me
è importante. Guarda, ti posso dire una cosa, è importante anche soprattutto anche quando c'è i calciatori fenomeni.
Ma se non c'hai la materia prima, che te inventi?
Però è importante proprio quando c'è la materia prima.
Ieri ha detto.
Quando c'è la materia prima deve essere ancora più bravo nella gestione, perché mi sembra, per rispondere al nostro
là
amico,
si vede se c'hai uno scatto in più, un passo diverso.
Ci sono arrivate delle indicazioni in questo senso in questi mesi, no? Di quanto sia importante l'allenatore proprio nella gestione di un gruppo dove ci sono 4-5 giocatori importanti, rappresentativi, e quindi quanto è importante anche la gestione di un allenatore.
Però Marco, guarda, ci sono allenatori bravi che subentrano, fanno bene, perché hanno tutto da guadagnare e niente da perdere. Rifletti su questa cosa qua, facci caso. Poi quando ripartono da zero devono dimostrare, magari con la materia prima, e fanno poco.
Certo.
Perché a proposito del chef, lo chef stellato numero uno va solo in cucina numero uno, cioè non va da altre parti in trattoria a cucinare, perché non perde tempo, non gli va nemmeno e nemmeno saprebbe cosa fare. Quindi Ancelotti è fenomenale quando allena i fenomeni.
Sì, sì.
E in passato Ferguson e Mourinho sono stati soprattutto Ferguson quando hanno avuto i fenomeni. Cioè ci sono le categorie, ci sono i livelli, poi ci sono gli ottimi allenatori che si barcamenano tra dammi un po', facci vedere, rilancio Piccari, pallone, vediamo un attimo, no, sostituisco questo, e
però gestisci. Ci sono bravi allenatori che sanno,
però ci sono quelli bravi anche... che subentrano perché hanno tutto da guadagnare e niente da perdere, perché se tu mi chiami e devo tirar su una squadra, dimmi peggio di così posso fare peggio di così, sì, si può fare peggio di qualsiasi situazione, però è difficile fare peggio, quindi fai meglio. Però poi quando riparti hai blocchi di partenza, magari arrivano dei fenomeni, allenali, sì, vinci, sì. Alza una coppa, vinci uno scudetto. Allora ecco perché Conte è numero uno, ecco perché Ancelotti è il numero uno, lì la differenza. Allora il nostro ascoltatore, per tornare al 20%, è una dichiarazione che lascia il tempo, cioè voglio dire, sono d'accordo con quello, anche cioè l'allenatore è importante a qualsiasi livello, c'è anche nella gestione dei fenomeni, deve essere un fenomeno, cioè,
squadra forte deve avere un allenatore forte,
deve essere bravo, un allenatore che si deve confrontare con i fenomeni. Molti
mi dovrebbe spiegare il nostro
molti
amico
allenatori che stanno non stanno all'attico, stanno al quarto piano. Tu dirai, vabbè,
Bravo,
però anche questi allenatori che adesso diciamo che sono bravissimi, dagli una squadra di fenomeni, vincono? Non lo so. Io non ce l'ho sta certezza. Non lo so.
Sì, sì.
Tu c'hai questa certezza?
No, certezze non ce l'ho. Però io dell'idea che l'allenatore deve essere bravo.
Certo, i giocatori ce li deve avere. Non è che puoi avere pizze e fighi, però se tu c'hai 10 una squadra di fenomeni tipo Real Madrid, tu sei sicuro che vinci la Liga ogni anno?
No, ma abbiamo visto Madrid con grandi squadre che ne hanno vinto, insomma.
Allora lì c'è un altro scattino, un altro livello che noi non conosciamo, non potremo mai conoscere, ma non conosce nemmeno chi ha fatto 30 anni di carriera a grandi livelli, non lo conosce, perché non l'ha mai fatto. C'è Ancelotti, chi ha fatto Ancelotti? Chi ha fatto Mourinho? Ranieri, che è un fenomeno, ha mai fatto Ancelotti?
Sì, però
sì, ma non ho mai avuto le squadre. Mourinho, perché non ce l'hai mai avute? Ci sarà un motivo.
Mourinho,
c'è uno
me,
scatto,
nella sua carriera,
uno scatto che tu vai in una dimensione che tu non puoi, anche dopo 40 anni di carriera, non lo puoi sapere perché non l'hai vissuta.
Sì, sì, però Mourinho,
Ancelotti l'ha vissuta.
Nella sua carriera,
Ferguson Mourinho l'ha vissuta.
Sì, però Mourinho, nella sua carriera,
e non lo possiamo sapere.
Ha fatto degli step che forse qualcuno si è dimenticato, ma il Porto di Mourinho non era una squadra dei fenomeni,
Ma come giocava? Giocava
bene.
E il Chelsea?
Giocava bene.
Lui fa vincere il Chelsea.
Il Porto, io me lo ricordo ancora.
57 anni dopo l'ultimo scudetto. No, per
una squadra affascinante da vedere.
Da tanto tempo non vinceva il Chelsea. Lui arriva e il Chelsea giocava divinamente.
Cioè, non c'aveva fenomeni. Lui poi aveva allestito un bel
ma
gruppo.
Ma il calcio è meraviglioso, perché Marco, ragazzi, un'esperienza anche fatta da noi, cioè tu non la puoi, non puoi pensare, la puoi immaginare. Dice, ma magari io alleno Modric, Kroos, le cose, probabilmente la vinci la Liga. Però non lo so, ne vinci tre di fila? Vinci tre Champions League di fila? È difficile, ecco perché Ancelotti è un fenomeno. Poi ma magari va all'Everton e si perde. Va al Napoli e si perde, giusto?
Sì, sì. Sì, sì,
perché magari sono esperienze che lui non, cioè, non riesce ad allenare lì. Lì non è bravo, magari perché ha un'altra testa, perché non è abituato. Cioè ci sono dimensioni diverse, ognuno al suo. E poi ci sono quelli che sono bravi anche a fare medio o alta classifica. Però la verità è che il 20% allenatore secondo me conta.
Certo,
come conta.
Certo. Allora, assolutamente. Dunque, adesso ci dobbiamo fermare perché siamo arrivati al termine di questa puntata. Noi appuntamento naturalmente come sempre a domani a partire dalle ore 13. Adesso vi lasciamo a tutta C, però questa sera vi ricordo anche l'appuntamento per chi vuole. Io e Stefano siamo su Teleuniverso a partire dalle ore 21:05 con Bordo Campo, oggi tutto incentrato su quello che è l'ultima giornata di campionato, quindi sul derby, sul Napoli che comanda questa classifica, sulla situazione anche della Juventus. Sì, avremo anche molti collegamenti nel corso della serata, e poi avremo anche la possibilità di commentare, perché avremo anche la parte finale, più o meno finisce intorno ai 10 qualcosa, se non vanno i rigori. Però insomma avremo tempo anche di commentare la finale, poi ci ritroviamo come sempre domani qui a partire dalle ore 13. Buon proseguimento.
Ciao,
ciao Stefano,
ciao,
ciao,
Marco,
a tutti.
Ciao a tutti,
vi lasciamo ad A tutta C, ciao.
Posso andare via?